Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, in 25 luglio 1943. Emilio Gentile esamina una delle giornate decisive della storia italiana contemporanea, la riunione notturna del Gran Consiglio del Fascismo fra il 24 e il 25 luglio 1943, la votazione dell'Ordine del Giorno Grandi, l'arresto di Benito Mussolini e l'avvio della crisi finale del regime. Non è una storia generale del fascismo, né una biografia del dittatore, ma una ricostruzione storico-politica, concentrata su un passaggio ristretto nel tempo e straordinariamente denso di conseguenze. Gentile affronta testimonianze spesso discordanti, memorie posteriori e documenti emersi dalle carte di Luigi Federzoni, per verificare le versioni offerte dai protagonisti. Il problema non è soltanto stabilire una sequenza di eventi, è capire perché una dittatura ventennale poté essere liquidata dai suoi stessi vertici nel pieno della guerra. Il libro indaga dunque l'incertezza dei partecipanti, il logoramento dell'autorità di Mussolini, i calcoli istituzionali della monarchia e il significato della seduta come frattura interna al fascismo. L'analisi combina rigore documentario, attenzione alle ambiguità delle fonti e una narrazione serrata. JTA darò i punti chiave di questo libro. Primo, il Gran Consiglio come crisi interna del regime fascista. Il nucleo del libro è la seduta del Gran Consiglio del Fascismo, convocata nella notte fra il 24 e il 25 luglio 1943, mentre l'Italia affrontava una situazione militare e politica ormai gravissima. Gentile evita di trattarla come un semplice colpo di scena conclusivo o come l'esecuzione lineare di un complotto già definito. La riunione appare, invece, come il luogo in cui le contraddizioni accumulate dal regime diventano pubbliche davanti ai suoi massimi dirigenti. La guerra perduta, lo sbarco alleato in Sicilia, i bombardamenti, l'indebolimento del consenso e l'incapacità della leadership di offrire una via d'uscita rendono insostenibile il precedente equilibrio di potere. L'ordine del giorno presentato da Dino Grandi, che chiedeva il ripristino delle prerogative statutarie del re e delle istituzioni, assume quindi un valore decisivo non solo per il suo testo, ma per l'effetto politico prodotto. Permette di esprimere una sfiducia fino ad allora inesprimibile nel capo del fascismo. La votazione segnala che il sistema costruito attorno alla centralità personale del duce non dispone più di un'adesione compatta nemmeno al vertice. Gentile ricostruisce questa dinamica senza trasformare i votanti in un blocco omogeneo di oppositori democratici. Essi restano in larga misura uomini formati dal fascismo, mossi da valutazioni diverse sul destino della guerra, della monarchia, dello Stato e della propria responsabilità. Proprio questa pluralità di motivazioni rende la caduta di Mussolini un episodio più complesso di una mera ribellione di palazzo. Secondo, Mussolini fra perdita dell'autorità e ambiguità della passività. Una questione centrale posta da Gentile riguarda l'atteggiamento di Mussolini nella fase culminante della crisi. Il libro si confronta con l'immagine di un duce sorprendentemente passivo, forse consapevole che il proprio potere stesse crollando, ma incapace o non disposto a riconoscere apertamente l'irreversibilità della situazione. Questa lettura non riduce la sua caduta a un automatismo in vita, piuttosto a distinguere fra il potere formalmente ancora posseduto e l'autorità politica realmente esercitabile. Mussolini presiede una seduta eccezionale, ascolta critiche severe e vede approvare un documento contrario alla sua linea. Tuttavia, non reagisce con gli strumenti coercitivi che il regime aveva normalmente impiegato contro ogni dissenso. Gentile analizza il significato storico di tale comportamento, evitando spiegazioni psicologiche semplicistiche. Pesano la catastrofe bellica, l'isolamento del capo, la dipendenza dall'alleanza tedesca, la crisi dei rapporti con il sovrano e la difficoltà di far funzionare un sistema che aveva concentrato decisione e responsabilità in una sola persona. L'interrogativo proposto, congiura di traditori, iniziativa patriottica o eutanasia di un dittatore, serve a misurare l'insufficienza delle formule assolute. La passività del duce non equivale necessariamente a una scelta libera di abbandonare il potere. Può essere letta come il sintomo di una leadership ormai prigioniera dei fallimenti che aveva prodotto. Il libro mostra così come i regimi personalistici possano apparire solidi fino al momento in cui l'indebolimento del capo rende improvvisamente visibile la loro fragilità strutturale. Terzo, documenti frammentari e memoria interessata dei protagonisti. 25 luglio 1943 si distingue per l'attenzione al problema delle fonti. La ricostruzione della seduta del Gran Consiglio è resa difficile dal carattere incompleto e conflittuale della documentazione. Non esiste una trascrizione ufficiale capace di chiudere definitivamente il dibattito su parole, intenzioni e passaggi decisivi. A questo vuoto si sovrappongono memorie e racconti pubblicati dopo i fatti, spesso elaborati quando gli ex protagonisti avevano interesse a difendere il proprio ruolo. Attenuare responsabilità o attribuirsi maggiore lungimiranza. Gentile utilizza anche materiali provenienti dalle carte di Luigi Federzoni, inclusi appunti e annotazioni legati alla riunione, per sottoporre a verifica le ricostruzioni di Dino Grandi e dello stesso Mussolini. Il valore di questo lavoro non consiste nel promettere una certezza artificiale, ma nel rendere trasparente il percorso con cui uno storico valuta testimonianze non neutrali. Le fonti più vicine all'evento possono cogliere impressioni e argomenti essenziali, ma restano parziali. Le versioni posteriori possono offrire dettagli, ma sono esposte alla deformazione retrospettiva. La lettura insegna quindi che la storia politica non procede per semplice accumulo di testimonianze. Richiede il confronto fra testi, contesto istituzionale, azioni successive e interessi di chi narra. In un episodio divenuto rapidamente oggetto di miti contrapposti. Questa disciplina critica è particolarmente importante, consente di distinguere ciò che è documentabile dalle interpretazioni che i protagonisti hanno, costruito su se stessi dopo la caduta del regime. Quarto, l'ordine del giorno Grandi e il ritorno della monarchia al centro della crisi. L'ordine del giorno Grandi è il dispositivo politico attorno al quale si condensa la crisi del 25 luglio. Gentile ne considera la funzione concreta, nel quadro dello Stato monarchico fascista, la richiesta di restituire al re le sue prerogative statutarie. Offriva una via istituzionale per sottrarre a Mussolini il monopolio della direzione politica e militare. Non va perciò letto soltanto come un atto simbolico di dissenso. La sua approvazione crea le condizioni affinché Vittorio Emanuele Terceno possa agire il giorno seguente, destituendo e facendo arrestare il capo del governo. Questa sequenza mostra che il fascismo, pur avendo costruito una dittatura e svuotato molte garanzie dello Stato liberale, non aveva eliminato la monarchia come fonte formale di legittimità. La corona aveva tollerato e sostenuto il regime per due decenni, ma conservava un ruolo decisivo nel momento della rottura. Il libro aiuta a evitare due errori speculari: considerare la votazione del Gran Consiglio una rivoluzione antifascista compiuta, oppure minimizzarla come gesto privo di effetto. Fu un passaggio interno alle istituzioni del regime, realizzato da gerarchi che non condividevano necessariamente un progetto democratico. Al tempo stesso ebbe conseguenze concrete, perché si incrociò con la decisione del sovrano. Comprendere questo nesso chiarisce perché la fine di Mussolini non coincise con una liberazione immediata dell'Italia dalla guerra o dal fascismo. Il 25 luglio aprì una transizione drammatica, nella quale il cambiamento di vertice lasciava intatti problemi militari, occupazione imminente e profonde continuità amministrative. Infine, la caduta del Duce non coincide con la fine della guerra e del fascismo. Gentile colloca il 25 luglio dentro una crisi nazionale che non può essere risolta dall'arresto di Mussolini. La caduta del Duce fu certamente una cesura spettacolare. Dimostrò che il vertice fascista poteva spezzarsi e che il capo non era invulnerabile. Tuttavia, il libro induce a leggere l'evento come l'inizio di una fase ancora più incerta, non come la conclusione ordinata del regime. Il governo Badoglio, la persistenza dell'alleanza con la Germania nell'immediato, le trattative che avrebbero portato all'armistizio e il rischio di una reazione tedesca mostrano quanto ristretto fosse il margine d'azione italiano. Inoltre, la dittatura non scomparve istantaneamente insieme al suo fondatore istituzioni. Personale politico e apparati formatisi nel ventennio continuarono a pesare nel passaggio successivo. Da qui deriva l'importanza di non sovrapporre automaticamente il 25 luglio alla resistenza o alla rinascita democratica, pur riconoscendo che esso aprì uno spazio nuovo e rese possibile la successiva evoluzione degli eventi. Il libro è utile proprio perché restituisce il carattere non lineare delle svolte storiche. Una decisione presa nel Gran Consiglio poteva rovesciare un governo, ma non cancellare le conseguenze di una guerra condotta fino al disastro nel risolvere il problema della sovranità italiana. La focalizzazione su una singola giornata permette quindi di cogliere un principio più ampio. Le crisi dei regimi autoritari sono spesso rapide al vertice, ma lente, contraddittorie e dolorose nelle loro conseguenze sociali, militari e istituzionali. In conclusione, 25 luglio 1943 è consigliato soprattutto a chi studia il fascismo, la Seconda Guerra Mondiale in Italia e la crisi dello Stato monarchico fascista. Ma resta accessibile anche al lettore non specialista che desideri comprendere un evento spesso ridotto a formule consolatorie. È particolarmente utile per chi voglia distinguere fra la caduta personale di Mussolini, la dissoluzione del suo regime e il più lungo processo che avrebbe condotto all'armistizio, all'occupazione tedesca, alla guerra civile e alla ricostruzione politica del paese. Il beneficio principale della lettura sta nel metodo Gentile, mostra come interrogare fonti incomplette e memorie interessate senza rinunciare a formulare un'interpretazione argomentata. Il volume non offre una spiegazione monocausale della votazione del Gran Consiglio, né trasforma tutti i suoi protagonisti in eroi o traditori secondo schemi posteriori. Rispetto a opere più ampie sulla guerra italiana o a biografie centrate sulla figura di Mussolini, si distingue per la concentrazione analitica su una cesura di poche ore e per il controllo ravvicinato delle versioni contrastanti dei partecipanti. La tensione narrativa nasce dalla documentazione e dall'incertezza storica, non da una drammatizzazione romanzesca. Per questo, il libro costituisce un buon esempio di storia politica, collega decisioni individuali, procedure istituzionali, rapporti di potere e vincoli militari. Chi cerca una cronaca totale del 1943 dovrà affiancarlo ad altri studi. Chi cerca invece una lettura rigorosa della notte, che rese evidente il collasso del fascismo, troverà un'indagine precisa. problematica e intellettualmente utile. Se vuoi supportare Emilio Gentile, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.